www.redigio.it e la storia continua. Storia di suore. Era l'anno 1460 quando lo spagnolo Amedeo Meneses Silva, poi assurto beato, fondò a Milano la chiesa di Santa Maria della Pace, collativo convento. Fra le indubbie proprietà umane e religiose di Amedeo, pare vi fosse quella della preveggenza e in più di un'occasione poté darne prova. Al pio uomo non andava per esempio a genio che attorno a Sant'Eufemia sorgessero numerose case di piacere e vi fosse un gran traffico di donne che con la purezza e la virginità non avevano molto da spartire. Era una domenica, durante la messa, si tolse il sassolino la scarpa. Puntato il dito al cielo e incupito, il tono della voce disse: «Sia benedetto e ringrazio Dio il giorno che questo luogo, mandria di femmine impudiche, diverrà luogo di purissime vergini». La soddisfazione di vedere realizzata la sua profezia, pur se non più sotto questa terra, Amedeo l'avrebbe quasi un secolo dopo per merito di Ludovico Torelli, contessa di Guastalla. Era costei una giovane donna, 25enne, che aveva già seppellito due mariti e forse interpretando come segnale divino il fatto che i matrimoni non erano per lei, decise di abbandonare la brillante e un po' fatua vita di società per farsi suora. Dato che la giovane nobile era di famiglia più che agiata e disponeva di quattrini e proprietà, vendette tutto e con il ricavato Ludovica fondò l'Ordine delle Suore Angeliche. Per prima cosa acquistò quel quartiere attorno a Sant'Eufemia, zeppo di case equivoche, e lo fece radere al suolo. Quindi sovvenzionò il progetto e la costruzione della chiesa di San Paolo Converso, eretta proprio accanto al tempio di Sant'Eufemia. Il giorno dell'inaugurazione della nuova casa del Signore, le angeliche erano vestite a penitenza, recando una grossa funa al collo, il velo nero e una corona di spine in testa. Inizialmente le monache si dedicarono all'assistenza dei poveri e alla sorveglianza dei conventi di clausura in Milano e dintorni, ma nel 1553 ottennero esse stesse il permesso di divenire ordine claustrale. Disponendo ancora di denaro, la contessa Ludovica acquistò altri ettari di terreno sui quali fece costruire un collegio per le nobili fanciulle, che verrà poi chiamato Regio Collegio della Guastalla, inizialmente posto sotto la tutela di Filippo II, re di Spagna. Nel 1649 il collegio fu visitato da Maria Anna d'Austria, la quale rimase per alcuni giorni gradita ospite delle ducande, e nel tempo libero delle udienze la principessa si dedicava volentieri alla pesca nel vivaio, che si può tuttora vedere al centro del giardino pubblico di Via Guastalla. E fino a pochi anni or sono, la chiesa di San Paolo di Converso, ormai sconsacrata, la si poteva visitare rivolgendosi al sacrestano di Sant'Eufemia. E sempre a proposito di suore, i milanesi abbinavano al suono delle campane dei conventi di monache un motto che si confaceva alle peculiarità dei vari ordini. Nel convento di Santa Maria di Vedano, poi di Sant'Agostino, le religiose erano tutte di famiglia patrizia, ma molto indisciplinate. Forse rivendicando un po' di superbia, la nobiltà delle proprie origini, e spesso litigavano fra loro, distruggendo il clima di serena operosità che le contraddistingue ogni luogo consacrato. La cosa divenne poi tanto evidente e di cattivo esempio che Filippo Maria Visconti dovette riformare l'ordine. Ma ecco come i cittadini davano parola al suono delle loro campane. Nous sommes tous dames, nous sommes tous dames, anche nous, anche nous. Nel convento di Santa Chiara le monache invece erano di estrazione borghese e le loro campane dicevano «Num sempe din, num sempe din». Le cappuccine di Santa Maria d'Aurosa, plebee e sboccatucce, replicavano «Si tu putan, si tu putan», ma vai a fidarti anche delle suore. www.redigio.it e la storia continua.